Davide Livermore ha presentato qui al Cineteatro Baretti di Torino Viva Verdi, Giuseppe, un lavoro molto particolare e interessante. Hai parlato del melodramma, dell'opera italiana che è apprezzata in tutto il mondo in una maniera ironica e divertente e sei stato prodotto da una televisione svizzera. Partiamo da questa piccola contraddizione.
No, ma non è una contraddizione. La televisione svizzera italiana è la miglior televisione in lingua italiana che c'è al mondo. Basta vedere un telegiornale della televisione svizzera e vedere la capacità che hanno di raccontare la cronaca, raccontare la politica estera, raccontare quello che i giornalisti dovrebbero fare. Basta vedere che in prima serata spesso e volentieri ci sono i documentari sullo squalo tigre piuttosto che i ghiacciai delle Alpi, del canton dell'Alpe. Pensello. Perché? Perché anche noi da ragazzini guardavamo i documentari di Jacques Cousteau in prima serata e avevamo, come dire, una bella infanzia, avevamo un varietà del sabato sera che era di altissimo livello perché non era fatto da gente che imparava a fare cabaret con le vendite dei materassi, ma era gente che stava nel cinema, che stava nel teatro, era gente che aveva studiato, era gente che aveva una dote, ma soprattutto coltivava il talento, perché come dice Arnold Schoenberg, il talento è la capacità di imparare, però se non si studia, ragazzi. E quindi la televisione svizzera non è aliena a operazioni di questo tipo, nel senso che sono proprio i format che la rendono, comunque quello che dicevo, la televisione in lingua italiana migliore che c'è al mondo.
Quindi li avete scelti e loro hanno scelto voi.
Sì, sicuro, non, quando ci è venuto in mente di fare questo film non abbiamo fatto nessun altro tipo di, come dire, di richiesta o di indagine, di coproduzione, siamo andati direttamente alla televisione svizzera. Sapevamo che la televisione svizzera intanto ti ascolta senza dover fare trafile di sottosegretari o paraculate di questo tipo. Suoni un campanello, la segretaria ti dice no, guardi oggi no, il direttore di programmi non la può ascoltare, ma domani pomeriggio alle 2 sì. Quindi è una cosa anche accessibile, non abbiamo gli alieni che stanno dentro i palazzi, abbiamo delle persone normali che fanno il loro mestiere. Noi non siamo alieni, siamo persone normali che fanno un bellissimo mestiere e quindi ci relazioniamo con le persone normali. Gli svizzeri sono persone normali, almeno in televisione.
Perfetto, anche perché non so quanto un lavoro così interessante e politico, perché va detto, c'è molta politica in questo lavoro, sarebbe stato probabilmente accettato in una realtà purtroppo mediocre come quella italiana. Veniamo quindi al ruolo del melodramma nel Risorgimento italiano affrontato attraverso il varietà televisivo. È questo che siete riusciti, diciamo così, a fare in maniera soprattutto ironica.
Dunque, io sono cresciuto con una televisione che negli anni, fino agli anni 60 e agli anni 70, l'ho potuta vedere dagli anni 70, io sono del 66, però poteva comunicare la cultura in maniera ironica, l'ha sempre fatto, lo faceva la biblioteca dello Studio 1, dove venivano rifatti i grandi classici della letteratura mondiale attraverso le canzonette, attraverso il vaudeville, Gino Cervi che nei Tre Moschettieri, facendo il cardinale Richelieu, accarezzava un gatto e parafrasando la famosa canzone Amici diceva ah, amici amici non andate via e così via. Lo faceva perché tutti avevano letto Victor Hugo, perché tutti avevano una sorta, tutti o molti avevano un livello culturale che consentiva anche di poter andare in scena con determinate cose di quel tipo, ma soprattutto non ci si faceva dei problemi sui numeri, la televisione educava. La televisione era fatta in quel contesto, non doveva fare la garetta con Mediaset a quanto share o a quanta pubblicità aveva venduto, ma educava e quindi assolveva tranquillamente, e per quello che diventava così interessante, per quello che tanta gente che non aveva la possibilità per cultura, per disponibilità economiche, per tanti motivi, utilizzava la televisione proprio anche per imparare tante cose o semplicemente perché la televisione diventava un po' come ormai è solo più il teatro. È una sorta, è qualche cosa del teatro e molto dell'opera, c'è cioè una sorta di resistenza culturale oltre quello che ci viene dato intorno a noi. All'epoca il contorno e il cotè era molto bello, quindi per noi andare a raccontare con giochi che sono molto da Paolo Panelli, Bicevalori, uno schese con i travestimenti piuttosto che Vianello Mondaini e Tognazzi, eccetera, momenti anche molto seri della nostra Italia e del nostro Risorgimento, per quali non è più il caso di avere una riverenza totale, per cui si può fare veramente anche una serena autocritica a vari livelli, ma non certo il revisionismo, ma non certo il disprezzo. Uno può fare della parodia quando conosce, e noi il Risorgimento lo conosciamo. Noi possiamo parlare dell'opera come tessuto connettivo di un'Italia, come la lingua, anzi una vera e propria scuola di sentimenti nazionali, perché noi l'opera la facciamo da 20 anni, 365 giorni l'anno, ed è il più grande entertainment che abbiamo creato come italiani. Lo amiamo a tal punto che possiamo anche a volte, come facciamo dire a Giuseppe Verdi alla fine, riderci un po' su. Facciamo dire a Giuseppe Verdi alla fine del nostro film che comunque la nostra arte è molto migliore di quello che siamo.
Ed è con le immagini poi dei nostri politici che si picchiano all'interno del Parlamento.
Sì, loro sono, come dire, non si rendono conto, come sono come i genitori che non si rendono conto di fare quello che fanno a volte in cucina, litigando furiosamente di fronte ai figli. Non si rendono conto che i figli se lo ricorderanno per tutta la vita. Noi, di quella gente lì che va in Parlamento, ce lo ricordiamo per tutta la vita, e i nostri figli continuano ad avere sempre meno fiducia nella politica, quindi è proprio un senso di irresponsabilità clamorosa.
Ed è molto bello che a un certo punto si dica che l'opera diventa qualcosa che sa parlare la lingua del popolo, e si dice anche una cosa che molti non pensano, comunque non sanno, no? Tu parli del fatto che non è la televisione che ha unificato poi l'Italia, soprattutto dal punto di vista linguistico, ma già molto del tessuto sociale dell'Italia, anche se non esisteva ancora, era stato messo insieme grazie ai libretti delle opere.
Ma è così, è un dato storico, è un fatto storico. L'opera, quando è diventato completamente e veramente un fenomeno di tipo popolare, naturalmente parte dalle corti. L'opera del Seicento era un fatto privatissimo ed esclusivo, non lo era più con tutto l'Ottocento, non era più con l'utilizzo che veniva fatto per esempio del coro, che era la chiara rappresentazione della volontà popolare, la chiara rappresentazione della gente. E tutti fischiavano le grandi melodie, tutti andavano a vedere le opere come oggi si aspetta con ansia l'uscita del film di Natale. Lo si faceva però con un senso profondamente diverso, non era entertainment puro, non era il fatto di andare a vedere un Harry Potter, non critico, per carità, ci mancherebbe, un Harry Potter comunque che ti fa svagare per quell'ora e mezzo, per quelle 2 ore, ma era veramente anche una grande capacità di stare insieme, indipendentemente dallo stato sociale a cui uno, dal livello sociale a cui uno appartenesse, però in qualche modo c'era proprio questo senso di comunità. Il teatro era il salotto della comunità, e questo era veramente democrazia, era straordinario, era mettere insieme idee, gente, popolo, fare l'Italia.
E raccoglieva diverse istanze. Tu per esempio nel film citi in Nabucco, dici: non è che Verdi volesse parlare degli ebrei 2000 anni fa, voleva parlare e scuotere le persone in esilio nel mondo, perché tutti hanno un parente in esilio che ricerca la propria patria. Questo è un esempio che tu fai nel film, come il bellissimo esempio finale.
Sì, prima dell'esempio finale voglio dire che tanto non diceva Verdi, tanto non parlava degli ebrei di 2000 anni fa, quanto non parla ai leghisti adesso. Non impossessatevi di una cosa che è di tutti, per cortesia. Così come non si può fare non si può dire Forza Italia perché tutti devono poterlo dire, non solo una parte di paese, così il vapensiero, che è stato scritto per tutti, non può essere ad appannaggio di qualcuno. È come dire la cupola del Brunelleschi è stata fatta per i pistoiesi. No, è stata fatta a Firenze per i fiorentini, ma la vanno a vedere anche i giapponesi. Come dire, non è il vapensiero nello specifico, è stato scritto per far sentire profondamente a ogni italiano, ripeto, ogni italiano, la profonda nostalgia di essere cittadino, quando eravamo dei sudditi. Tutti i revisionismi che volete, ma questa cosa è un dato storico, punto. Non si può utilizzare Giuseppe Verdi per una parte d'Italia. Giuseppe Verdi è per tutti. Prendetevi Panoramix di Asterix e fategli comporre il vostro inno, ma non toccatemi il vapensiero.
Sì, è una cosa condivisa anche da tutti noi, perché è veramente un...
Scusa, è la vergogna del fatto che possiamo parlare a una società che non si ribella, a una società che non dice è sbagliato questa roba, a una società che non dice questo fatto, questa cosa che non confuta. Quando la società non confuta, diventa una società di somari.
Io citavo una delle parti finali del tuo lavoro, quando l'opera ha come scenario la strage di Capaci.
Sì, questo è il mio allestimento dei Vespri Siciliani, è l'allestimento che ha inaugurato il 150° anniversario dell'Unità al Teatro Regio di Torino. Siamo nel secondo atto, Giovanni da Procida, che è il cospiratore siciliano mandato in esilio, che cospirerà e farà tutta una serie di strategie politiche terroristiche contro gli invasori francesi nel libretto originale, torna in Sicilia dopo l'esilio e sbarca sulle coste vicino a Palermo e canta un'aria straordinaria. È un inno, è veramente una preghiera pagana. O tu Palermo, terra adorata, siciliani, ov'è il prisco valor, l'antico valor, su, sorgete a vittoria, all'onor. Bene, perché avrei dovuto fare il 1200? Perché avrei dovuto fare i fichi d'India semplicemente? O perché avrei dovuto mettere in scena questo con le alabarde e le armature? Siciliani, ov'è il prisco valor oggi? Abbiamo su quella terra il miglior sangue che è stato generato dalla nostra gente negli ultimi 30, 40, 50 anni. Abbiamo della gente che si è battuta per un senso dello Stato, che è stata fatta esplodere a Capaci. Ma non è che mi sto inventando niente, cioè voglio dire, quando nelle quartine che Verdi utilizza per far sentire la sua mossa, tac-tac, tac-tac, sono state scritte quando Verdi sapeva perfettamente che quello era il suono delle baionette che entravano nei femori delle persone in barriera. Allora, stiamo parlando di sangue vero, stiamo parlando di politica vera, stiamo parlando di militanza vera, con tutte le contraddizioni, perché poi contraddizioni, con tutti gli schieramenti diversi da quelli che poi sono generati dalla storia. Verdi era profondamente repubblicano all'inizio. Verdi non è stato tanto contento che la cosa sia andata avanti così, diciamoci la verità, ma come tanti in Italia. E possiamo anche fare delle critiche profonde sul Risorgimento, bene, però c'erano artisti e c'era della gente che era impegnata veramente nella politica e che la faceva a costo della propria vita. Noi abbiamo oggi della gente che fa altrettanto, abbiamo oggi abbiamo l'esempio di Giovanni Falcone, della sua scorta, di sua moglie, del giudice Borsellino, abbiamo della gente straordinaria che vive nella frontiera della nostra democrazia, anzi oltre, e che continua a credere che il senso dello Stato possa avere un posto unico, privilegiato e altissimo, perché i valori e gli ideali, come diciamo in questo film, sono l'unica cosa che può tenere insieme della gente, perché sono oltre noi stessi, la nostra individualità, il nostro piccolo io. C'è un grande io più grande di noi e la nostra patria dovrebbe esserlo.
E noi speriamo che questo lavoro arrivi anche nelle scuole, perché forse è il modo migliore per continuare a parlare di Unità d'Italia. Ricordiamo che uscirà ancora per le sale il 18 ottobre a Torino, Bologna, e poi dal 19 ottobre attraverso la stampa arriverà in tutta Italia. Perché verrà allegato?
Sì, inizialmente sarà in allegato, il DVD viene venduto nelle edicole, inizialmente Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, speriamo che possa anche esserci una circuitazione nel resto dell'Italia.
E noi speriamo che voi lo possiate accompagnare nel resto d'Italia.
Grazie molto.
Giovanna Barreca, Radio Cinema, Torino 2011.
Radiocinema.it